Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta da Radio Statale con la puntata numero 163 di Magma, il podcast di Vulcano Statale. Oggi parleremo di Brexit, che come sappiamo al referendum sulla Brexit appunto aveva prevalso il Leave e insomma era stata presentata anche come una bella tragedia, comunque una data storica. Vediamo come si sta evolvendo un po' la situazione, che insomma tra virgolette a livello di vulgata di narrazione internazionale insomma non è così, diciamo, sembra rientrato il danno, ma comunque ci sono nuovi sviluppi. Con me in studio ci sono Nicolò Tabarelli,
ciao a tutti,
Barbara Venneri,
ciao,
e una new entry, si presenta lei.
Io sono Giulia Gelmetti e è la mia prima puntata, vediamo di farla bene.
Bene.
Sì, quindi cominciamo oggi a parlare di, come ha detto bene Susanna, delle conseguenze che ci sono state insomma con la Brexit, di cui si era votato nel giugno, il 23 giugno del 2016, e oggi come oggi si sta cercando di trovare un accordo, insomma un negoziato. E infatti ci sono insomma questi problemi tra hard Brexit, soft Brexit, di cui andremo a parlare più tardi. E a tal proposito Theresa May aveva già detto Brexit means Brexit, quindi la Brexit è così com'è. E per appunto attuare la Brexit, l'abbiamo ripetuto anche più volte, ci si sta appellando all'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che è quel trattato che appunto dà il diritto a una determinata nazione di uscirne unilateralmente. Il problema, diciamo, di questa clausola, se la vogliamo chiamare così, è che è abbastanza breve e, appunto, come è stato anche detto più volte, nessuno è mai uscito dall'Unione Europea. È la prima volta che si presenta questa situazione e quindi non si sa bene come comportarsi. Proprio non ci sono delle linee guida da seguire. A tal proposito, il 3 novembre faremo appunto una ricapitolazione, diciamo, di quello che è successo più o meno durante questi mesi. Il 3 novembre l'alta corte britannica si è espressa sulla Brexit e diciamo che è in linea, diciamo, con i principi della Costituzione non scritta, e ha deliberato che il governo dovrà richiedere l'approvazione del Parlamento per attivare la procedura ufficiale di uscita dall'Unione Europea, che è appunto prevista da questo articolo 50 che abbiamo appena citato. Questa sentenza, diciamo, che mette molto in crisi Theresa May, che aveva previsto invece una possibile attivazione della procedura entro il 31 marzo del 2017. Se la May quindi non riuscirà a trovare un accordo con il Parlamento su un piano dettagliato per le negoziazioni, si potrebbe quindi andare a delle elezioni anticipate che potrebbero prendere luogo anche addirittura l'anno prossimo. Le modalità della Brexit potrebbero essere rimessi di nuovo alla decisione popolare, mentre invece il Regno Unito continua a perdere una certa credibilità sul piano internazionale. Quindi sì, va bene, hanno votato Leave, ma effettivamente si andrà ad attuare, avrà delle conseguenze vere e proprie. I giudici dell'alta corte, che sono stati, diciamo, presi abbastanza di mira dall'opinione pubblica, hanno invece scritto una sentenza scontata per gli aspetti diciamo per i diritti costituzionali, quindi per noi no, con un messaggio che va oltre quello che è il Regno Unito, perché infatti il Regno Unito, noi come sappiamo, è una monarchia parlamentare, e quindi questa sentenza ci riporta a delle basi del diritto del Regno Unito, che pone il Parlamento come, diciamo, come un contrappeso al potere del monarca, che quindi governa tramite l'esecutivo. Quindi la Corte si è espressa sull'aspetto procedurale della Brexit e non sul merito della scelta fatta nel referendum, e in particolare la Corte chiarisce i limiti di azione del governo senza autorizzazione del Parlamento. Sulla base di questa della sentenza del 1610 del Bill of Rights, non si può modificare nessuna legge o statuto approvato dal Parlamento senza il suo consenso. Quindi a livello istituzionale il Parlamento è l'espressione, diciamo, del popolo. Quindi una volta chiarito questo, potrebbe avere, diciamo, che due effetti la Brexit. Quindi la modifica, la cancellazione dell'atto legislativo che ha subordinato le leggi nazionali a quelle europee, in aggiunta alle modifiche e cancellazioni di centinaia di leggi nazionali approvate in applicazione delle norme europee, e oppure l'uscita dell'Unione Europea, che poi modificherebbe direttamente e indirettamente lo status dei diritti e doveri dei cittadini britannici, come per esempio la libera circolazione. Ma andiamo quindi a chiarire che cos'è questa soft Brexit e hard Brexit di cui abbiamo citato prima.
Sì, ecco, tu prima hai citato questi due termini di cui si è parlato abbastanza negli ultimi giorni, e sono due espressioni che indicano le strade possibili che il Regno Unito potrà percorrere dopo, appunto, lo scorso maggio. Le conseguenze nello scegliere uno o l'altro percorso sono molto diverse, ma probabilmente la scelta non è completamente nelle mani dei cittadini e del loro governo, come vedremo. Che cosa vuol dire? Che cosa si intende per hard Brexit? La soluzione più netta e chiara tra le due. In questo scenario il Regno Unito dovrebbe abbandonare l'Unione Europea e tutti i trattati e le istituzioni europee di cui fa parte, che non significa però rinunciare a un posto nel Consiglio dell'Unione Europea, ai parlamentari europei, alla giurisdizione della Corte Europea. Significa proprio rinunciare a tutte queste cose, e significa anche interrompere la libera circolazione dei cittadini nei paesi dell'Unione e permettere al governo britannico di decidere autonomamente chi far entrare e chi lasciare fuori dai confini del paese. Fino a qui, secondo i sostenitori del Leave, sono tutte cose positive, ovviamente, però un hard Brexit comporterebbe anche un'uscita dal mercato unico, cioè l'insieme di accordi e trattati che fa sì che all'interno di un'area che comprenda tutta l'Unione Europea più Svizzera e Norvegia si possa commerciare senza barriere tariffarie o doganali. E il 44% circa di tutte le esportazioni britanniche vanno in Europa, quindi in caso di vittoria, di attuazione di questa hard Brexit, le esportazioni britanniche sarebbero molto danneggiate, perché sottoposte a una serie di barriere doganali che oggi non esistono. La soft Brexit invece vuol dire che il Regno Unito uscirà dalle istituzioni europee, ma rimarrà in qualche misura all'interno del mercato unico, cioè la stessa situazione in cui si trovano Norvegia e Svizzera, per fare un esempio. Si tratta di una soluzione che chiaramente non può piacere ai sostenitori del Leave, perché va da sé, è intuitiva questa cosa. Norvegia e Svizzera infatti hanno dovuto accettare gran parte delle regole europee che riguardano la libera circolazione delle persone, proprio quelle che i sostenitori del Leave vorrebbero abolire, non vogliono, insomma. Inoltre, sempre per fare l'esempio di Norvegia e Svizzera, entrambe devono sottostare a una serie di regolamenti europei, con in più lo svantaggio di non poterli discutere, visto che non hanno rappresentanti nelle istituzioni dell'Unione. In altre parole, hard Brexit e soft Brexit descrivono due scenari che hanno entrambi significativi svantaggi. E anche per questa ragione il primo ministro britannico, che prima aveva citato Barbara, Theresa May, ha detto che la dicotomia hard e soft Brexit non esiste, non si pone, ma alla fine una soluzione andrà per forza trovata. Tra l'altro, nel corso della recente conferenza dei Tories del Partito Conservatore a Birmingham, la Premier May ha spiegato che il suo obiettivo è ottenere la completa indipendenza del Regno Unito dall'Unione Europea, mantenendo contemporaneamente l'accesso al mercato unico per le imprese britanniche. Si tratta quindi di un terzo scenario, né hard né soft, ma una specie di mild Brexit, dicono, Brexit
sì,
moderata.
Che poi, detto così, sembra che sia la Gran Bretagna da sola a decidere. In realtà Gran Bretagna si deve mettere d'accordo con l'Unione Europea, non possono certamente decidere da sola. No, infatti. E una delle grandi preoccupazioni che sono state espresse dai leader europei è che questo momento di traccheggiamento possa spingere alcuni paesi che hanno particolari interessi in Gran Bretagna o di scambi commerciali con la Gran Bretagna a decidere di fare accordi bilaterali. E contro questa ipotesi si è espressa fortemente la cancelliera Angela Merkel, dicendo che l'Unione Europea dovrà agire come un blocco in questa disputa con la Gran Bretagna, e comunque sembra che la posizione dell'Unione Europea sia quella di portare la Gran Bretagna verso l'uscita cosiddetta della hard Brexit, perché il fatto è che anche se il referendum è consultivo e quindi potenzialmente si potrebbe decidere non rispettare la scelta del referendum, il problema del governo britannico è soprattutto, intanto di credibilità verso i loro cittadini e in secondo luogo anche di credibilità internazionale, che già, diciamo, sin dalla nomina di Boris Johnson come ministro degli esteri, la credibilità della Gran Bretagna sullo spettro internazionale è in crollo. Poi oltre a questo ci sono i problemi in Parlamento, i problemi nelle relazioni con l'Unione Europea e i problemi proprio all'interno della Gran Bretagna. Non va dimenticata la questione della Scozia, perché la Scozia aveva fatto un referendum poco prima del referendum sulla Brexit, in cui si chiedeva se la Scozia volesse rimanere o lasciare la Gran Bretagna. E all'indomani del risultato della Brexit si è visto molto chiaramente che in Scozia la maggior parte dei cittadini erano favorevoli a rimanere nell'Unione Europea. Quindi in questo momento ci sono anche grandi discussioni sul fatto se non sia opportuno, o almeno il primo ministro scozzese ritiene opportuno un secondo referendum in cui la Scozia potrebbe decidere di lasciare la Gran Bretagna per rimanere nell'Unione Europea. Insomma, la questione è molto intricata.
E loro avevano risposto subito con questa affermazione dicendo che non volevano uscire come Scozia.
Non volevano uscire, però comunque ci sono numerose relazioni da cucire e quindi la questione è veramente veramente intricata, e più si aspetta più grande il problema, perché un fatto che soprattutto molti politici anti-europeisti, per esempio in Italia pensiamo a Salvini o in Francia pensiamo a Marine Le Pen, hanno sostenuto che è successa la Brexit, ma gli indicatori economici non sono crollati, anzi molti indicatori economici sono migliorati, quando di fatto la Brexit ancora non è avvenuta, perché la Gran Bretagna
è stato solo votato,
a tutti gli effetti fa ancora parte del libero mercato, quindi... E l'euro non l'ha mai avuto, quindi non ha dovuto cambiare moneta. Quindi ci sono delle argomentazioni a favore dei partiti anti-europeisti assolutamente non concrete, che però vanno sgombrate dal tavolo, soprattutto in un momento di instabilità politica a livello europeo come in questo momento.
Ah, poi la questione della credibilità è anche abbastanza saliente, perché la credibilità dell'Inghilterra in Europa... Poi, insomma, se ne può parlare, ma proprio davanti ai loro stessi cittadini, davanti ai suoi stessi cittadini, il governo britannico, insomma, annaspa da tanti punti di vista. Ci sono vari problemi, anche la stessa divisione all'interno dell'esecutivo con i tre ministri per la Brexit, cioè chiaramente Boris Johnson, quello per la trattativa con Bruxelles, David Davis, e Liam Fox, che è per il commercio estero, che premono per un hard Brexit, e cioè appunto, come diciamo prima, per una uscita totale dall'Europa, e altri due ministri chiave, cioè quello del tesoro Philip Hammond e quello del business Greg Clark, che premono invece per una soft Brexit. Una divisione così, così netta, insomma, è una bella gatta da pelare per il governo stesso. E a favore della soft Brexit giocano anche, tra l'altro, le banche della City e la Confindustria britannica, che sono pronte a schierarsi abbastanza nettamente quando la trattativa entrerà nel vivo, vedremo quando. E un altro problema è che i vari ministeri britannici impegnati nell'impresa di riesaminare 40 anni di legislazione uniformata all'Unione Europea e ricollocarla nelle leggi del Regno Unito non sono in grado di affrontare il compito che gli è stato affidato. Si parla di oltre 500 progetti, ben oltre la capacità dei funzionari governativi, quindi questa cosa fa pensare che bisognerà assumere almeno, dicono, 30.000 esperti e specialisti per portare avanti l'iniziativa, quindi sembra, a detta così, un'impresa immane che rallenterà non poco, se non addirittura, insomma, sta paralizzando ogni strategia della Brexit.
No, dal punto di vista della credibilità, anche a livello economico, diciamo, di imprese, abbiamo il problema della Nissan, di Theresa May, che avrebbe permesso alla Nissan di mantenere i suoi privilegi non pagando dei dazi. Ora questo, quindi parliamo di un contesto industriale, imprenditoriale del Regno Unito. Questo ovviamente ha fatto cadere la fiducia nei confronti delle istituzioni, delle imprese che naturalmente vogliono gli stessi privilegi della Nissan. Ora, un hard Brexit metterebbe fine al libero mercato e prevede l'uscita di accordi economici per cui il Regno Unito ha goduto nei confronti degli scambi fra l'Europa e il Regno Unito. Questo, oltre a danneggiare l'economia a livelli dei singoli imprenditori, farebbe cadere la fiducia che hanno gli investitori europei nei confronti del Regno Unito. Cioè la domanda che si pongono è: perché io dovrei andare a investire nel Regno Unito, perché dovrei creare la mia base nel Regno Unito quando ho l'Europa? E di conseguenza le ripercussioni a livello economico sarebbero gravi e soprattutto imprevedibili. Quello che è emerso poi da una indiscrezione che è uscita sul Times è che la stessa Theresa May avrebbe sollevato una questione della serie: in realtà ci conviene rimanere nell'Europa a livello economico e imprenditoriale. Poi lei non ha mai confermato né si è mai esposta per il rimanere.
No, ma il fatto è proprio questo, che dal punto di vista della convenienza, ma già si sapeva prima di votare, è assolutamente chiaro che alla Gran Bretagna piacerebbe e converrebbe rimanere in Unione Europea. Ci sono infiniti vantaggi e l'hanno sempre saputo benissimo. L'ha sempre saputo, per esempio, anche Boris Johnson, che pensava che con la mossa di rovesciare il suo amico, nonché compagno di università e di liceo, David Cameron, sarebbe riuscito ad arrivare a prendere il potere e diventare primo ministro. Quindi, insomma, la Brexit è nata un po' per dei piccoli litigi politici di una singola nazione e si è rivelata una gigantesca catastrofe. Si pensava a livello europeo, a livello mondiale, in realtà l'Europa dal punto di vista economico non ha sofferto tanto per la Brexit. Il grosso problema è più il problema politico, ovvero il fatto che si dà là potenzialmente ad altri movimenti anti-europeisti, in cui si fa vedere che l'Europa non è più così solida, fa nascere altri criticismi. Però il problema è che una volta fatto il referendum, soprattutto il referendum consultivo, in una politica seria e seriosa come quella che caratterizza la Gran Bretagna, non succederà mai che loro diranno: noi non facciamo la Brexit. In qualche modo la devono fare. L'unica possibilità che la Gran Bretagna avrebbe potenzialmente di rimanere nell'Unione Europea sarebbe quella di dire: ah, abbiamo proposto dei cambiamenti nell'Unione Europea, ci sono stati, ora l'Unione Europea non è più quella da cui abbiamo votato di uscire e quindi abbiamo deciso di rimanere. Questo sarebbe possibile se l'Unione Europea fosse alleata con loro, ma invece dalle dichiarazioni di Juncker, della Merkel, di Hollande e di Renzi si capisce benissimo che l'Unione Europea non ha nessuna intenzione di concedere nulla alla Gran Bretagna. Insomma, si sono ficcati in un grosso pasticcio da soli e ora non sanno più come uscirne.
Beh, anche perché più che altro quello che mi sembra più o meno di capire anche dalle varie dichiarazioni comunque dei politici anche inglesi è che quello che vorrebbero fare loro è sì rimanere nel libero mercato, perché come dicevi tu prima ci sono grandi vantaggi in questo senso nel rimanere nell'Unione Europea, ma allo stesso tempo vorrebbero bloccare la libera circolazione delle persone, perché comunque adesso non...
Sì, ma questa è evidentemente una posizione che l'Europa non potrà mai accettare.
Appunto, quindi in un certo senso vuole la botte piena e la moglie ubriaca.
Esattamente.
Quindi andando avanti con questa linea guida chiaramente non si troverà mai un accordo, perché ovviamente io Unione Europea, se rimani nel libero mercato però rimani anche nella libera circolazione delle persone e allora siamo punta a capo.
Sì, in questo momento la Gran Bretagna per il momento sta portando avanti brutalmente i suoi interessi, nel senso che non sta più accogliendo profughi né migranti, continua a rimanere nel libero mercato e approfittando del fatto che l'Unione Europea non può costringere un altro paese a uscire dall'Unione Europea, stanno approfittando rimanendo nell'Unione Europea finché è possibile. Questo naturalmente incide, come abbiamo già detto, sulla credibilità dei politici, però per il momento la Gran Bretagna sta sfruttando tutte le potenzialità che l'Unione Europea offre, evitando i compiti che invece un'Unione Europea sana dovrebbe accettare di dividersi. E quindi il problema è proprio questo.
Che voi prima avete, Giulia, aveva citato il fatto che Theresa May fosse, diciamo, tiepidamente pro-Brexit a referendum avvenuto, ma che insomma non fosse mai stata una sostenitrice, diciamo, del Leave. E a questo proposito il Guardian ha pubblicato una registrazione ottenuta da una fonte anonima in cui si sente che appunto Theresa May esponeva argomentazioni abbastanza a favore del rimanere. Vi leggo proprio del Remain, anzi. Vi leggo le parole, tanto molto breve. Theresa May dice: penso che le argomentazioni di tipo economico siano chiare. Penso che essere parte di un blocco commerciale da 500 milioni di persone sia una cosa significativa per noi. Noi ovviamente intendo il Regno Unito. Penso, come dicevo prima, che molte persone investiranno nel Regno Unito perché il Regno Unito è in Europa. E se non fossimo in Europa, penso che molte società si chiederebbero se hanno bisogno di avere una presenza in Europa invece che nel Regno Unito. Quindi penso che ci siano precisi vantaggi per noi in termini economici e, come ho già detto, ci sarebbero benefici anche per la sicurezza. Ecco, detto questo, che lei non fosse una sostenitrice della campagna per la Brexit era cosa abbastanza nota. Dopo il referendum, il responsabile della comunicazione di Cameron ha raccontato che l'allora primo ministro si riferiva a lei chiamandola sottomarino May, perché appunto non rimaneva come un po' sempre nell'ombra o sott'acqua, non faceva mai troppo capire le sue posizioni, le ha sempre esposte in maniera abbastanza tiepida, poco convinta. Certo, questa registrazione che vi ho appena letto, pubblicata dal Guardian, penso che potrebbe mettere in qualche difficoltà la Premier May, che nelle ultime settimane soprattutto ha abbracciato convintamente la retorica pro-Brexit. Ovvio, è facile intuire, per un motivo politico, non per altro, spiegando addirittura in un discorso al congresso del Partito Conservatore di voler assecondare politiche economiche e sociali, con precise politiche economiche e sociali, la voglia di cambiamento espressa dagli elettori con il voto al referendum.
Sì, in questo proposito
cammina un po' sulle uova.
Sì, c'è anche il piano di Theresa May, probabilmente folle, infatti l'ha posta anche in grande conflitto con il ministro dello scacchiere, che ricordiamo in Gran Bretagna il ministro dello scacchiere è il ministro dell'economia, Philip Hammond, che sarebbe quello di cercare di trasformare la Gran Bretagna in una sorta di paradiso fiscale. E vabbè, diciamo che la Gran Bretagna ha già grandi caratteristiche a suo favore per diventare paradiso fiscale, intanto è un'isola, cosa tipica dei paradisi fiscali. E come
grandina ma un'isola
e come vorrebbe cercare di trasformare la Gran Bretagna in un paradiso fiscale, tagliando al 15% la corporation tax, quindi l'aliquota per le imprese, in modo da attirare più possibile capitale in Gran Bretagna e cercare quindi di vincere questa battaglia della tassazione con l'Unione Europea. Quindi se la tassazione in Gran Bretagna è nettamente più bassa che in Unione Europea, le imprese, nonostante tutto, per investire in Europa verranno in Gran Bretagna. Per esempio, una cosa che già vediamo adesso con l'Irlanda, se pensiamo alle grandi imprese americane tipo la Apple, che la sede europea, stranamente sono tutte a Dublino. Perché? Perché lì la tassazione è molto più bassa, tant'è vero che c'era anche stato un processo dell'antitrust contro la Apple, in cui avevano calcolato che la Apple doveva qualcosa come 100 miliardi di euro all'Unione Europea per misure poco chiare ed evasione delle tasse europee tramite la sede a Dublino, e quindi vorrebbero fare in grande quello che l'Irlanda sta attualmente facendo in piccolo e trasformarsi in un paradiso fiscale. Mentre invece il ministro della scacchiere ha detto molto probabilmente non ci riuscirà di attuare questo piano, e anche perché la grande forza della Gran Bretagna era di essere l'unico paese di lingua inglese, quindi la lingua internazionale, in Unione Europea, e quindi le imprese venivano da noi per la lingua, ma approfittando del fatto che avessimo il libero mercato. Se viene a mancare il libero mercato, la Gran Bretagna è spacciata e non so come faremo a sopravvivere nell'economia globale.
Certo, poi tra l'altro a proposito di sempre di libera circolazione, libero mercato delle persone, abbiamo una chicca, diciamo, per voi, una dichiarazione divertente, ecco, se la vogliamo mettere in questa maniera, perché il ministro per lo sviluppo economico, nonché Carlo Calenda, era stato intervistato per Bloomberg e ha raccontato di una conversazione avvenuta tra appunto Carlo Calenda e Boris Johnson, che a quanto pare Boris Johnson ha detto un'altra volta di non volere la libera circolazione di persone, ma di volere appunto lo stesso il mercato unico. Quindi, e ha fatto, diciamo, un esempio parlando di Prosecco e Fish and Chips. Vi leggo velocemente la conversazione, che tanto veramente dura.
Tu fai Johnson, io faccio Calenda.
Vai, improvvisiamo un teatro.
Bellissimo.
Va bene. Johnson dice: non voglio la libertà di movimento di persone, ma voglio il mercato unico.
Non esiste.
Venderete meno Prosecco.
Va bene, e voi venderete meno fish and chips, ma noi venderemo meno a un solo paese, voi venderete meno a 27 paesi.
Beh, poi fa ridere, insomma, il piano, infatti l'ha detto anche Calenda, fa ridere il piano proprio becero su cui si è messa la conversazione, infatti anche lui ha detto che è stato abbastanza offensivo, no?
Sì, sì, no, infatti.
Sì, ma infatti fa capire, cioè, proprio la più totale confusione in cui è in questo momento il governo britannico. Non sanno veramente che fish and chips pigliare.
Bello.
Non sanno che fish and chips pigliare.
Ma secondo me è anche l'ondata Trump, per quanto non sia nemmeno insediato Trump come presidente, perché sarà a gennaio, ma già prende piede, hanno tutti un linguaggio più...
A proposito dell'ondata Trump, bisogna anche ricordare, non so se ricordate, uno dei grandi attori della Brexit, ovvero Nigel Farage, a quanto pare Trump lo vorrebbe come ambasciatore inglese negli Stati Uniti.
Sarà divertentissimo.
Quindi prepariamoci a spettacoli.
Ma poi la vittoria di Trump ha avuto comunque degli effetti sulla Brexit, insomma, anche la questione del rischio dell'isolamento commerciale pesa, no?
Sì, infatti adesso stiamo tornando nella parte seria della puntata, finalmente oserei dire, e infatti per quanto riguarda il commercio...
Sì, abbiamo citato due ministri, insomma, più
Sì, no, per quanto riguarda il commercio, sempre The Guardian prevede due possibili scenari. Nel primo caso Trump deciderà di firmare un accordo commerciale bilaterale, che è un'eventualità che potrebbe rafforzare la posizione economica britannica dopo l'indebitamento causato dalla Brexit. Ma tuttavia Trump sostiene che gli accordi di libero scambio siano uno dei principali mali del suo paese e si è detto pronto a cominciare una guerra tariffaria con la Cina. Se gli Stati Uniti, che appunto adesso hanno come capitanati da Trump, e altri paesi adottassero misure protezionistiche, probabilmente il Regno Unito si ritroverebbe completamente isolato, perché contemporaneamente dovrebbe uscire dal libero mercato unico europeo e dalle unioni doganali, poi dovrebbe cercare nuovi accordi commerciali con quegli stessi paesi che hanno deciso di seguire il
Su questo c'è da stare attenti, perché da quando è stato eletto Trump e quindi il TTIP è completamente naufragato, ha iniziato a profilarsi all'orizzonte invece un nuovo trattato di libero scambio, che sarebbe veramente imponente, probabilmente più grosso di quello con gli Stati Uniti. Inoltre ricordiamo che l'Unione Europea ha già siglato il trattato di libero scambio con il Canada, e comunque si tratterebbe di un trattato di libero scambio con niente po' di meno che la Cina e la Russia.
China.
Quindi a questo punto c'è da capire il trattato di libero scambio, la Cina con chi e in che modalità vorrebbe siglarlo, perché bisogna capire se la Cina vuole usare come interlocutore solo l'Unione Europea o coinvolgere di nuovo la Gran Bretagna. Insomma, il fatto grosso è che la Gran Bretagna è in balia della volontà di altri attori politici più grandi, perché se già l'Unione Europea sul piano politico ed economico mondiale conta molto poco. Alla fine i grandi attori al momento sono la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Immaginatevi la Gran Bretagna cosa può contare. Insomma, questa Brexit alla fine è stato un delirio di onnipotenza in cui loro pensavano di essere ancora la grande potenza coloniale dell'ante prima guerra mondiale e facciamo tutto da soli e non sanno veramente più come fare, non sanno come uscirne.
Sì, peraltro mentre appunto ci si chiede come uscirne, cosa fare, si sta formando in particolare un gruppo, vari gruppi, anzi, composti da ex ministri e altre personalità importanti del paese, ovvero la Gran Bretagna, che starebbero, pare, lavorando ad una campagna per fermarla, la Brexit, mentre si decide come attuarla, c'è chi pensa di fermarla. E una di queste organizzazioni fa riferimento ad Alan Milburn, che è l'ex ministro della sanità, laburista, e sarebbe finanziata anche dal ricchissimo fondatore del gruppo Virgin, Richard Branson, Sir Richard Branson. L'altro movimento invece fa capo a Tony Blair, a volte ritornano anche Tony Blair. Oggi la principale organizzazione filoeuropea attiva nel Regno Unito si chiama Open Britain e non vuole esplicitamente contrastare l'uscita del paese dalla UE, ma lavorare per una soft Brexit, cioè perché il Regno Unito esca, ma appunto, come dicevamo prima, rimanga nel mercato unico, esca dalle istituzioni ma rimanga nel mercato unico. Chiaramente è una cosa che non piace ai puristi di Brexit. Nigel Farage, per esempio, ha sempre parlato della necessità di uscire dal mercato unico, ma chiaramente cos'altro poteva dire Nigel Farage? Ma è una posizione che potrebbe trovare qualche consenso e possibilità di successo tra i più moderati dei Tories e anche nella sinistra, perché mitigherebbe gli effetti negativi della Brexit e anche i presunti vantaggi per il Regno Unito.
Tra l'altro, a proposito di Nigel Farage, io voglio ricordare un altro episodio divertente, ovvero Nigel Farage è sposato con una prorompente tedesca e il giorno successivo alla vittoria del Leave alla Brexit, Nigel Farage è stato avvistato in coda all'ambasciata tedesca a Londra, che cercava di farsi il passaporto tedesco per continuare a beneficiare anche a livello personale, quindi non solo come economia di paese, di tutti i vantaggi che un passaporto europeo...
Chiamalo scemo.
Un passaporto esatto, europeo chiamalo scemo. Può concedere.
E quindi, come vediamo, come dicevi bene prima anche tu, Nicolò, gli attori in gioco per attuare questa Brexit sono veramente tanti e spesso, insomma, io chiuderei dicendo che la Gran Bretagna ovviamente non può dettare regole da sole, come dicevamo anche prima, non può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi
vedremo se questo gruppo di ricconi riuscirà a far pesare la soft Brexit, visto che c'è anche dentro l'ex vice primo ministro Clegg e anche Bob Geldof, che è un noto filantropo. Vediamo se anche questi vanno avanti, però insomma ci risentiremo magari a una prossima puntata sulla Brexit.
Staremo a vedere.
Noi siamo quelli di Vulcano Statale, questo è Magma, il podcast del succitato giornale, il giornale degli studenti della Statale. Seguiteci su Facebook, venite a scrivere per noi, su Twitter @VulcanoStatale, su Facebook la pagina Vulcano Statale. Con me oggi sono Susanna Causalano e su Twitter @SiusBimbloz hanno parlato
bellissimo SiusBimbloz.
Trabarelli @Tuvastro.
Ciao a tutti.
Barbara Venneri
@BabiVenneri, quello più noioso di questo gruppo.
E Giulia Gelmetti 3, perché c'era quello.
Giulia Gelmetti 3. E noi questa era la puntata numero 163 di Magma e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao.